giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì porta avanti la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Questa è la seconda parte della trasmissione, quella che è alle ore 19 incominciamo, e in questo momento ci stiamo leggendo la seconda parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana. La seconda parte, siamo arrivati al nono pezzo, le tentazioni. E oggi cominceremo con le tentazioni. Naturalmente il prezzo è abbastanza breve, come commento è quasi più lungo la lettura del Vangelo che ne facciamo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesano 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene. Sono riuscito a tirare una decina di copie di Giuda Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Adesso in una settimana circa le incollerò, le sistemerò e per giovedì prossimo penso di poterle cominciare a distribuirle se qualcuno interessa. Vi ricordo che la vendita, cioè vendita per modo di dire, insomma, cioè con quelle copie. E mi darete praticamente un contributo, oltre a prendervi il libro che vi può interessare, se sempre che a qualcuno interessi, mi aiuterete nell'acquisto del fotocopiatore o nella sistemazione del fotocopiatore, quello che praticamente uso da battaglia. Poi la maggior parte dei lavori invece la faccio nei collaudi, la faccio su altre macchine. Bene, vi ringrazio a tutti quanti, ringrazio a tutti quelli che sono venuti anche a portarmi la loro solidarietà materiale e fisica. E niente, penso giovedì prossimo, da giovedì prossimo potrò cominciare a distribuirlo. Stasera cominciamo le tentazioni, siccome però il pezzo è abbastanza piccolo, faremo tutta una serie di integrazioni delle tentazioni. Fra le altre cose, anche con un pezzo che leggeremo dal Giuda Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. E allora vediamo cosa dicono le tentazioni. Matteo, leggiamo sempre il primo Vangelo da Matteo e poi il commento. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato dal diavolo. Egli, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, finalmente ebbe fame. E il tentatore, accostosi, gli disse: Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pani. Gesù disse: Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella città santa, lo pose sul pinacolo del tempio e disse: Se tu sei il figlio di Dio, gettati di sotto, poiché sta scritto: agli angeli suoi ha dato ordine per te, essi ti porteranno sulle mani finché il tuo piede non inciampi in qualche pietra. Rispose Gesù: Sta pure scritto: non tenterai il Signore Dio tuo. Il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro magnificenza, poi gli disse: Tutto questo io ti darò se ti prostri e mi adori. Allora Gesù rispose: Vattene, Satana, poiché sta scritto: adorerai il Signore Dio tuo e servirai a lui solo. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco gli angeli si avvicinarono e lo servirono. E la stessa cosa la troviamo in Luca. Gesù pieno di Spirito Santo, pieno dello Spirito Santo, tornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Egli non mangiò niente durante quei giorni e alla fine ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Ma Gesù gli rispose: Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo allora, sollevato in aria, gli mostrò in un attimo tutti i regni della terra e disse: Io ti darò tutta questa potenza e la loro gloria, perché è stata data a me e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostrerai davanti a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: Sta scritto: adorerai il Signore Dio tuo e servirai lui solo. Il diavolo lo condusse infine a Gerusalemme, lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse: Se tu sei il figlio di Dio, buttati giù di qui, poiché sta scritto: ha dato ordine per te e ai suoi angeli affinché ti proteggano. e che ti portino sulle loro mani affinché il tuo piede non urti contro una pietra. Gesù gli rispose: non tenterai il Signore Dio tuo. E dopo averlo tentato in tutti i modi, il diavolo si allontanò da lui per un certo tempo. Cioè, questo qua, per non inciampare in una pietra, aveva a disposizione tutti gli angeli dell'universo. Cioè, non che lui sapesse camminare. Senza gli angeli dell'universo non sapeva nemmeno camminare. Commento dunque. Dopo questi brani tratti da Matteo e Luca, avrei dovuto metterci ciò che in Giovanni va sotto il titolo «Gesù ribatte all'alterigia dei giudei», ma non è molto appropriato, in quanto anche se Giovanni sposta lo scontro dal fantastico al quotidiano, le finalità sono diverse. La costante sta nell'ottenere la sottomissione e sconfiggere i nemici costruendosi i nemici ad hoc. La diversità sta nel fatto che Giovanni non ha nessuno che può contestargli quanto dice, in quanto i testimoni o sono morti o scacciati da tempo dopo la distruzione del Tempio nel 70. È una costante nei Vangeli. Gesù è riconosciuto come figlio di Dio dagli spiriti impuri, dai diavoli, prima che dagli astanti, ai quali ha bisogno di proclamarsi. E sono gli spiriti impuri che lo sfidano, quasi mai uomini. Le tentazioni sono un modo per ribadire la figlianza di Gesù con il Dio degli ebrei. Vediamo i punti caratteristici di questi racconti. Primo, Gesù, condotto dallo Spirito Santo, va nel deserto. Secondo, gli viene fame dopo 40 giorni. Terzo, trasforma le pietre in pani, dice il diavolo. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola uscita dalla bocca di Dio, risponde Gesù. Quattro, gettati dal pinacolo del Tempio, tanto gli angeli ti sosterranno, dice il diavolo. Non tentare il Signore Dio tuo, risponde Gesù. 5. Dal monte mostrati di tutti i regni del mondo, tutto questo ti do se mi adori, dice il diavolo. Adorerai il Signore Dio tuo e adorerai solo Lui, risponde Gesù. Tutto il racconto mira a costruire la dualità. Gesù proviene da Dio. Gesù non è in grado di dispensare sapienza, deve imporre se stesso. Per imporre se stesso si costruisce un nemico ad hoc, col quale scontrarsi. Dio è l'essere assoluto da cui tutto proviene, e Gesù per le sue stesse affermazioni è suo figlio. Pertanto è padrone e signore di tutto l'esistente. Il diavolo non ha altra possibilità che dare al figlio di Dio ciò che già al figlio di Dio appartiene. La scenetta è un po' ridicola. La prima obiezione è: non di sola parola divina vive l'uomo. Ed è un'obiezione sostanziale, in quanto chi è affamato è disposto a tutto pur di soddisfare la fame, anche ad accogliere la parola divina. Non si tratta della stessa fame, per scelta, di chi digiuna. Si tratta della fame nell'esistenza quotidiana, quella che costringe gli esseri umani a supplicare o a combattere per soddisfarla. Chi digiuna affronta una sfida fra sé e il circostante, e nel momento in cui decide di farlo non gli interessa la fame, ma l'obiettivo per il quale digiuna. Chi ha fame tutti i giorni di tutte le cose esistenti, non soltanto di cibo, ma di tutto quello che c'è nella quotidianità e a cui non può accedere, è disposto a ben altre concessioni che non quella di adorare il diavolo. Lo sanno molto bene i cristiani, che per evitare questo metteranno a guardia i loro eserciti e accenderanno i roghi. Il messaggio di Gesù è questo: dovete adorarmi anche quando avete fame e siete sommersi dalle disgrazie. Subito dopo c'è un altro messaggio: non tentare il Signore Dio tuo. Perché pretendi tu, verme insignificante, di contestare la parola divina chiedendo a Dio di dimostrare la propria esistenza? Pretendere che Dio si mostri? Chi sei tu per tentare il Dio tuo Signore? Tu che non vivi di solo pane, ma anche di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, pretendi di tentarlo? Già, ogni volta che viene supplicato, Dio è sempre troppo occupato o troppo stanco. La Chiesa cristiana benedirà il dolore e la malattia, come amore di Dio nei confronti dei malati che, dando loro dolore, li porterà ad essere beati. La Chiesa cristiana maledirà i malati e chi soffre, in quanto quello è il castigo di Dio per i loro peccati. Non male per chi usa il dolore al fine di controllare le pecore del proprio gregge. Perché tentare Dio? Dimostrami di esistere, affermano i popoli, ma Dio tace muto. Ed ecco i filosofi dei cristiani alla ricerca delle prove dell'esistenza di Dio fino all'aberrazione anselmiana di anselmiana memoria. esisti perché ti penso. Tanto la gente che non può, che può fare nei confronti degli dèi? Adorare. Può forse un cristiano concepire qualche cosa di diverso? Ogni uomo adora. Non importa se adora il sole o un dio impersonale o un'immagine. Per il cristiano un essere umano può solo adorare. Per un cristiano il mondo è fatto di essere in ginocchio che vanno conquistati la propria causa. Pagani adoratori da convertire. Fino ad allora l'atteggiamento religioso e vita civile venivano vissuti con certo distacco, vedi a Roma. L'atteggiamento religioso era un atto personale, l'impegno civile era la parte pubblica del fare del cittadino. All'interno di questa visione Roma concedeva a chiunque il diritto al proprio culto. Pure i cristiani che non ne avevano il diritto, lo avevano però gli ebrei, in quanto non erano una religione di un popolo ma una variabile in essa, si fa per dire, si potevano riunire nelle catacombe protetti da una legge che vietava l'arresto nei cimiteri. I cristiani si stanno preparando ad appropriarsi della vita civile per poter imporre il proprio credo attraverso la trasformazione in legge della propria morale e dei propri principi. Adorare il Dio dei cristiani non è più una libera scelta, ma un dovere imposto per legge, con prigione ed eserciti, come per legge vengono imposti i principi cristiani. Quante volte i preti cristiani cattolici in particolare, sorretti dai cannoni dei loro eserciti colonialisti, diranno ai selvaggi, fra virgolette, che vogliono privare del pane, dimmi, è più forte il mio o il tuo Dio? Con questo dimostrando l'inconsistenza del credo cristiano. A Luca questo racconto va a pennello, cambia soltanto alcuni tratti apparentemente marginali, non è lo Spirito Santo a condurre Gesù, ma è Gesù che va pieno di Spirito Santo. Inoltre Gesù non viene portato su una montagna da cui si vedono tutti i regni del mondo, ma più semplicemente portato in alto. Piccole cose che mettono in evidenza una maggiore attenzione di Luca nel costruire il suo Vangelo e il diverso referente. E questo è la nona parte. Prossima volta ci finiremo l'ultima parte, praticamente l'ultimo dell'anno, ed è l'autoproclamazione di Gesù come figlio di Dio. Questa è la nona parte della seconda parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana. E per comprendere che quello che facciamo noi non è una cosa nuova, ma è una cosa che già i pagani antichi avevano tentato, leggiamo invece da Celso. Celso scrisse contro i cristiani. Quel libro andò bruciato, perduto, distrutto. Ciò che ci è rimasto è il commentario che ne fece Origene. Origene scrisse un libro contro Celso. Ricordatevi che Origene è uno che si è tagliato i coglioni e dopo se ne è pentito amaramente. Era uno che pensava di essere un padre dottore della Chiesa e fu scacciato dalla Chiesa per eresia. Bene, Origene scrive un libro contro Celso. E grazie a quel libro contro Celso ci tramanda alcuni passi. Ebbene, Celso già scriveva, siamo nel secondo secolo, Non è forse ridicolo questo? Che un semplice uomo, adiratosi contro gli ebrei, ne sterminò tutti gli adulti e ne mise a fuoco la città, così da nulla essi erano. Mentre invece Dio è grandissimo, come si dicono, adirato, sdegnato e minaccioso, manda il proprio figlio, e patisce quel che patisce? Ma desidero chiarire ulteriormente quanto ho detto, perché il discorso non si limiti ai soli ebrei, non è questo il mio scopo, ma si estenda alla natura intera, come promisi. Affermano dunque che Dio ha creato ogni cosa per l'uomo, ma in realtà ogni cosa è nata non più per gli uomini che per gli animali privi di parola. Né io credo opere di Dio i tuoni, i fulmini e le piogge. Perché i cristiani allora dicevano che i tuoni, i fulmini e le piogge erano opera di Dio. Anche adesso fanno processioni per le piogge pregando il loro Dio. Ma anche ammesso, dopodiché gli stregoni fanno la danza della pioggia, magari piove, tanto per essere chiari. Ma anche ammesso che queste siano opere di Dio, esse non si verificano certo per vantaggio di noi uomini, ai fini del nostro nutrimento, più che a vantaggio delle piante, degli alberi, delle erbe e dei pruni. Se poi mi si dice che le piante crescono per gli uomini, perché si vorrà affermare che esse crescono per gli uomini e non per le bestie brute e selvagge? noi riusciamo a nutrirci a stento e con fatica, a prezzo di sudori e di sofferenze. Per esse, invece, tutto cresce senza seminagione e senza ratura. Se poi mi citerai anche quel verso di Euripide, il sole e la notte sono servi dei mortali, perché mai qui mortali dovremmo essere noi e non le formiche e le mosche? In effetti anche per loro viene la notte per riposare e il giorno per vedere e per lavorare. E se mi si verrà a dire che le bestie prive di parola sono state create per gli uomini e che noi siamo i loro dominatori, perché diamo la caccia ai muti animali e di essi ci cibiamo, risponderò, perché mai non dovremmo noi essere nati per essi, dal momento che ci danno la caccia e ci divorano? Inoltre, mentre noi abbiamo bisogno di reti, di armi, dell'aiuto di molti uomini e di molti cani per dar loro la caccia, ad essi la natura, che tanto facilmente ci sottomette al loro potere, ha dato le armi fin dalla nascita e in modo autonomo. Alla nostra obiezione che Dio cioè ci ha concesso il potere di catturare le bestie e di servircene, risponderò che prima che esistessero le città, le arti, le attuali relazioni fra gli uomini e le armi e le reti, verosimilmente gli uomini erano preda e pasto delle bestie, mentre le bestie per poco o per nulla venivano catturate dagli uomini. Pertanto, considerate così le cose, è più vero che Dio sottomise gli uomini alle bestie. Dunque, questo cesso confuta uno dei ragionamenti fondamentali dei cristiani, che i cristiani facevano ancora nel 200 d.C. E se voi notate l'ultimo passo, l'ultimo periodo, quando dice, risponderò che prima che esistessero le città, le arti, le attuali relazioni fra gli uomini e le armi e le reti, verosimilmente gli uomini erano preda e pasto delle bestie. Bene, già solo questo concetto implica una trasformazione sociale, una nascita della civiltà, un divenire che era già dentro gli uomini, che era già dentro al pensiero degli esseri umani. Per cui non Dio ha creato l'uomo e gli ha dato la vita, ma già nel paganesimo c'era il pensiero che l'essere umano era debole e fragile e ha dovuto organizzarsi come sistema sociale per riuscire a vincere la natura che era più forte di lui. Già questo pensiero, e questo pensiero vale una vera e propria rivoluzione etica e morale di cui i cristiani nemmeno se lo sognano. Ebbene, Celso fa parte sempre di quel gruppo di pagani che vi ho raccontato oggi, che con Proclo, Porfirio, insomma, e tutti gli altri, Ammonio Sciacca, Gianblicco, hanno tentato di ricostruire il paganesimo dando una struttura, un modo di essere, e hanno fatto un lavoro spaventoso, perché il neoplatonismo ha fatto effettivamente un lavoro spaventoso, anche se io col 90% di quel lavoro non sono assolutamente d'accordo. Infatti la guerra è stata persa, anche perché la visione della vita è diversa da ciò che la descrizione ci dà. Cioè la percezione alterata ci porta a vedere delle cose che la descrizione non è in grado di raggiungere. E allora non si può mai scrivere una verità, purtroppo. Si può scrivere soltanto un percorso di libertà. E questo i pagani di allora non riuscirono a comprendere. Questo fu il grande errore che fecero, che fece la costruzione del paganesimo. Però Celso fa parte appunto di tutti quei pagani che allora resistevano all'arrivo dei cristiani, ma resistevano essenzialmente non tanto al cristianesimo, ma alla ferocia che il cristianesimo era portatore, cioè alla morale di morte che il cristianesimo stava portando, all'ordine di sottomissione. Questa era la loro vera resistenza. E vediamo un attimino un'altra visione un attimo diversa, perché dal momento che il deserto ci ha restituito dei pezzi di Vangelo di Tommaso Didimo, quello appunto che sto offrendo delle copie per riuscire a salvarmi dalle spese di un altro fotocopiatore o qualcos'altro del genere. Bene, leggiamoci un attimino un pezzo commentato nel Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. ed è esattamente il paragrafo 22. Il paragrafo 22 voi non lo troverete in nessuno dei Vangeli ufficiali, se non con degli accenni molto particolari. Attenzione a cosa dice il paragrafo 22. Maria domandò a Gesù: a chi assomigliano i tuoi discepoli? E gli rispose: sono simili a bambini che si intrattengono in un campo che non appartiene loro. Allorché verranno i padroni del campo, diranno: lasciateci il nostro campo. Essi saranno nudi, e saranno, è fra virgolette, perché probabilmente è una parola che indica le due, davanti a loro, mentre lasciano e restituiscono il campo. Perciò dico, se il padrone di casa sa che verrà il ladro, vigilerà prima che venga e non permetterà che penetri nella casa del suo regno e asporti i suoi beni. Ma voi vigilate al cospetto del mondo, cingetevi i fianchi di grande potenza affinché i ladri non trovino la strada per giungere fino a voi, giacché il profitto che aspettate essi lo troveranno. Ci sia fra voi un uomo giudizioso, affinché il frutto è maturo, e gli viene subito recando in mano la sua falce e lo raccoglie. Chi orecchie per intendere, intenda. Vediamo la spiegazione che ne dà la stregoneria al paragrafo 22, che poi può essere sia il 22 che il 23, a seconda del tipo di numerazione che è stata data. Ebbene, il paragrafo 22 viene così commentato. In questo paragrafo interviene una figura di donna, Maria. Non è la madre di Gesù, come vogliono far credere i Vangeli ufficiali, ma è un altro apostolo, un altro seguace. La domanda che fa Maria è importante, in quanto chiede di emettere un giudizio. Il giudizio è secco: sono simili a bambini che si intrattengono in un campo che non appartiene loro. Perché il campo non appartiene loro? Perché appartiene al padrone? No. Perché non hanno ancora cominciato ad arare e coltivare se stessi? Perché non si sono ancora trasformati, ma sono come bambini che giocano con un nuovo giocattolo. Non hanno ancora compreso che ciò che hanno, la vita, non è un giocattolo, ma un terreno nel quale ci si deve appropriare, lavorare e costruire. Loro invece giocano. Ma poi venne la morte del corpo fisico. Allorché verranno i padroni del campo, diranno: lasciateci il campo. E davanti a questa, se avranno continuato a giocare, saranno nudi. Il campo è il corpo fisico, di cui la coscienza dell'essere non è padrona. La morte del corpo fisico altro non è che la restituzione del campo. La coscienza in quel momento è padrona del campo, ma deve essere consapevole che verrà il momento in cui verrà derubata dal campo. La sequenza dei mutamenti del corpo fisico cesserà e la coscienza sarà priva del campo. La coscienza dell'essere, sapendo che verrà privata del campo, non permetterà che chi la privi del campo la privi anche di se stessa. La coscienza deve agire per poter sopravvivere anche in assenza del campo. Il ladro si prende il campo, ma non limiti o danneggi il divenire della coscienza, né ne asporti i beni di cui la coscienza si è nutrita, il suo sapere e la sua conoscenza. Il corpo fisico è parte della forma del mondo. Il mondo può prendersi quanto gli appartiene, il corpo fisico, ma non può né deve prendersi la coscienza dell'essere sottomettendolo e asservendolo. L'individuo deve dunque cingersi i fianchi di grande potenza, deve accumulare il proprio potere di essere, deve portare a sviluppare continuamente il proprio corpo luminoso affinché i ladri, che comunque lo priveranno del corpo fisico, non siano in grado di sottometterlo e di distruggere la sua coscienza. Ogni tipo di profitto di ordine materiale, ogni forma di possesso sarete costretti a cederla. La morte del corpo fisico vi priverà di tutto quanto possedete come beni materiali. Questi beni saranno trovati per il semplice motivo che una volta che sarete privati del campo, il corpo fisico, ogni altra cosa col tempo verrà trovata da chi verrà dopo di voi. L'ultima parte è molto dura da leggere. Ci sia fra voi sempre un essere umano che sappia cingersi i fianchi con grande potenza, che una volta che ha costruito se stesso, il frutto maturo si trasformi. Colga l'occasione per trasferire la propria coscienza di sé dal corpo fisico al corpo luminoso. L'ultima frase è quella che distingue i passi criptati da quelli che vengono letti in maniera letterale. Nei Vangeli ufficiali troviamo un riferimento sul vigilate. mentre in Tommaso è necessario vigilare nei confronti del mondo ed è necessario cingersi i fianchi di grande potenza onde impedire ai ladri di portarsi via cose diverse dal corpo fisico e dalle cose materiali, in Matteo la vigilanza è necessaria in quanto gli esseri umani sono servi del padrone che in qualsiasi momento può giungere. In Matteo gli esseri umani non sono padroni di se stessi, non sviluppano il loro divenire, ma sono asserviti. La vigilanza non sta nella difesa della costruzione del proprio corpo luminoso, del loro essere Dio, dalle contrapposizioni e dagli ostacoli che dal mondo possono venire, ma dal loro essere assoggettati a Dio. Devono essere guardinghi perché in ogni momento Dio può venire a controllare la loro sottomissione. Dice Matteo, considerate bene questo, se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte il ladro deve venire, veglierebbe certamente e non lascerebbe spogliare la sua casa. Quindi anche voi stiate preparati perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora più impensata. Qual è dunque il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sopra la gente di casa sua per dar loro cibo a suo tempo? Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà così occupato. In Matteo il concetto di vigilanza è finalizzato a mantenere la condizione della propria schiavitù e sottomissione. Il servo è vigilante nelle commissioni impostegli dal padrone, non è vigilante per costruire se stesso. Nella seconda parte del suo scritto... Ciao Giorgio! Scusate un attimo solo. Grazie per le visite, grazie per i saluti. Allora, in Matteo il concetto di vigilanza è finalizzato a mantenere la condizione della propria schiavitù e sottomissione. Il servo è vigilante nelle commissioni impostegli dal padrone, non è vigilante per costruire se stesso. Nella seconda parte del suo scritto, Matteo fa l'esempio del servo che verrà punito perché maltrattando i servi di casa vuole sostituirsi al padrone in quanto non pensa che il padrone possa tornare. A Matteo non balza in mente che il servo potrebbe semplicemente andarsene. La semplice idea di prendere il proprio destino nelle proprie mani fa inorridire Matteo, tanto che non la prende nemmeno in considerazione. Per lui gli esseri umani o sono servi o pretendono di sostituirsi al padrone. In questo secondo caso a Matteo appare del tutto logico e naturale che il padrone lo punisca. Con quale diritto il padrone punisce il servo che non ha ottemperato alle direttive impostegli? Col diritto del più forte. Dove sta la giustizia nelle sue azioni? In nessun luogo, in quanto il servo non deve attendersi giustizia del padrone, ma solo premi o percosse a seconda del giudizio del padrone. In Tommaso il concetto è capovolto. La vigilanza deve essere fatta per proteggere la costruzione del corpo luminoso, il diritto di essere Dio, il diritto di costruire il regno dentro di sé, la propria libertà, la libertà di trasferire la propria coscienza di sé all'atto della morte del corpo fisico. Esistono delle similitudini nell'uso delle parole e degli esempi, ma la direzione dei Vangeli ufficiali con quella di Tommaso è opposta. Bene, quello che vi ho letto è il commento al paragrafo 22 del Vangelo di Giuda Tommaso Didimo, che per noi rappresenta l'ultimo stregone pagano. L'ultimo stregone pagano non perché è l'ultimo, ma è l'ultimo che affronta direttamente la sfida all'interno della gnosi, all'interno della costruzione del cristianesimo. Per battere Tommaso Didimo ci vorrà sia Giovanni che la violenza militare. Sembrerebbe da alcune notizie che ci sia che la base di Mani, del lavoro di Mani, cioè della diffusione del manicheismo, sia proprio dovuta al fatto di questo Vangelo. Cioè questo Vangelo in realtà fu la base su cui venne a costruirsi il manicheismo. Però queste sono ipotesi, non c'è niente di sicuro. Anche i Naseni, che si scrive una roba del genere, sembrerebbe che anche loro avessero questo Vangelo alla base della loro filosofia. E per vedere di legare le cose, per vedere di legare la vita e il paganesimo, andiamo invece a leggersi dei passi, scusate un attimo solo, dei passi sul lavoro che presenteremo il prossimo anno da marzo, penso in poi. cioè i frammenti caldaici, gli oracoli caldaici, i frammenti che ci sono pervenuti. E vi leggo il frammento 116. Perché le cose divine non sono accessibili ai mortali che intuiscono secondo il corpo, ma a quanti si affrettano verso l'alto ignudi. Ricordate cosa diceva Tommaso Didimo? Un giorno dovranno abbandonare il corpo, un giorno saranno nudi. Cioè, diceva, allorché verranno i padroni del campo, diranno lasciateci il campo, essi saranno nudi davanti a loro mentre lasciano e restituiscono il campo, no? E dice, perché le cose divine non sono accessibili ai mortali, che intuiscono secondo il corpo, ma quanti si affrettano verso l'alto, ignudi. In pratica, le cose divine, cioè il divino che esiste attorno a noi, non è accessibile attraverso la ragione, attraverso la descrizione, ma è possibile soltanto attraverso l'alterazione della percezione. E quando si altera la percezione, vi assicuro che si è nudi. Si è assolutamente nudi. Voi pensate solo a questa condizione, cioè è una condizione che serve anche da esempio. Se una persona ha in mano e sa usare un fucile Kalashnikov, un mitra, tanto per essere chiaro, e ha un leone davanti, bene, con una sventagliata di mitra quel leone non esiste più. Eppure un essere umano senza un mitra davanti a un leone, il leone se lo mangerebbe, almeno se ha fame, chiaramente, se le condizioni concorrono. Bene, in percezione alterata, voi vi trovate davanti, o chiunque si trova davanti, degli oggetti, che non sono oggetti, ma sono esseri di energia, davanti ai quali non esiste nessuna possibilità di difesa se non ciò che abbiamo dentro, cioè la nostra volontà, le nostre determinazioni e soprattutto il nostro intento. Bene, davanti a quella sfida, davanti a certi combattimenti si è effettivamente nudi, cioè non si hanno armi, non si hanno protezioni, non si hanno Kalashnikov, non si hanno scudi, non si ha niente. Per cui, per riuscire a prendere il divino, ci si esalta, cioè ci si altera la percezione, ma all'interno di questo si è nudi. E vediamo cosa ci dice il frammento 117, è un frammento formato soltanto da quattro parole. Dice, salve per forza propria. Cioè si è salvi soltanto, esclusivamente per la forza propria, per la forza che abbiamo noi. Su questo ci salva. E vediamo il frammento 118 cosa è scritto. Ad alcuni concesse di cogliere per apprendere il segno della luce, altri, anche durante il sonno, fecondò della sua forza. Cioè, il potere lo possiamo prendere sia da svegli sfidando la vita, alterando la percezione, cioè il segno della luce, oppure lo possiamo prendere, possiamo alterare noi stessi, variare noi stessi attraverso il sognare. E questo è il frammento 118. Cioè sta roba qua praticamente ha sicuramente 2000 anni, cioè è molto più antica di ogni Vangelo ufficiale che voi potete trovare e fa parte della filosofia storica. Bene, vediamo un altro frammento, il frammento 119. Forza che unisce al Dio. Ciò che unisce al Dio, ciò che unisce al divino che abbiamo attorno è la forza che noi abbiamo. Ed è il frammento 120, un sottile veicolo dell'anima. Ma vediamo il frammento 121. Il mortale che si sia accostato al fuoco avrà la luce. La luce della conoscenza e della consapevolezza si ha soltanto quando ci si accosta al fuoco, quando si diventa fuoco. E a proposito del diventare fuoco, della conoscenza del fuoco, abbiamo un'altra citazione da parte del Giuda Tommaso Didimo ed è il paragrafo numero 80, aspettate un attimo, 83, 82 o 83, comunque a seconda delle numerazioni, dove dice, Gesù disse, colui che è vicino a me è vicino al fuoco, colui che è lontano da me è lontano dal regno. Vi ricordo che il regno in Tommaso Didimo sta a indicare necessità e intento, come il Padre sta indicando necessità e intento. E il fuoco ne rappresenta la conoscenza, perché ogni volta che noi entriamo in percezione alterata è luce o fuoco. Tutte le relazioni sono fatte con la luce o col fuoco. Non esiste grande differenza fra le due. Cioè esiste una differenza di percezione soggettiva. Cioè si può vedere la luce come abbaglio o si può sentire il fuoco come fasce avvolgenti, diciamo in questo modo. Va bene, io vi ho raccontato un po' di quello che sto facendo, di quello che stiamo facendo. Questi oracoli caldaici rappresentano la base su cui ha lavorato Proclo, su cui ha lavorato Porfirio, su cui ha lavorato Ammonio Sacca, sono stati lavorati da altri, e sembrerebbe che la loro stesura sia stata fatta da Giuliano il Caldeo e da Giuliano il Teurgo, suo figlio. Cioè sono stati loro due a fare questa operazione, e questa operazione sicuramente di Giuliano il Caldeo e Giuliano il Teurgo ha una derivazione orientale, ha una derivazione siriana, e guarda caso fa parte di tutto quel ciclo di credenze pagane, di sentire pagani, che passano attraverso la Fenicia, gli Ittiti, gli Urriti, i Persiani, i Parti, e arrivano fino all'India, dove a un certo punto tutto quanto si mescola, dove a un certo punto tutto quanto diventa uno, dove tutto prende qualcosa dall'altro e costruiscono dei sincretismi religiosi, dei sentire religiosi. Per cui è un periodo in cui i sentire pagani si stanno fondendo, cioè si sta comprendendo che ogni paganesimo sta diventando uno. Già c'era precedentemente tutto il discorso indoeuropeo, tutto il discorso della radice di luce. Luce è una radice indoeuropea che sta per Dio, cioè Dio significa luce in realtà, cioè ha una radice linguistica, e noi troviamo questa radice sia in Zeus, in Giove, in Diana, in tantissime divinità che hanno la radice indoeuropea di luce. Per cui si pensa che tutto quello che sono state le divinità che vanno a definire le cose col termine di luce siano di origine indoeuropea, cioè fanno parte delle grandi migrazioni ariane che partirono dall'India e giunsero anche in Italia. Comunque questo fa parte delle ricerche archeologiche, questo fa parte delle ricerche, di tutte le ricerche, però resta quello che è, insomma, cioè non è che interessi più di tanto il lavoro che stiamo facendo noi. Bene, detto tutto questo, passiamo invece a un argomento un po' più frivolo, perché ormai mi si sto un attimino friggendo il cervello, no? E l'argomento un po' più frivolo è la nostra rassegna stampa che facciamo ogni tanto. Io sono una mezza barca, volevo fare un giorno la rassegna stampa e un giorno la conferenza, ma mi porterebbe troppo distante rispetto a quello che voglio fare. Cominciamo dalla Repubblica del 23 dicembre 1998. Se qualcuno vuole telefonare, il telefono dovrebbe, ci stanno lavorando sulle linee telefoniche, per cui non vi preoccupate se non prendete la linea, comunque dovrebbe essere libera. Allora, dalla Repubblica del 23 dicembre 1998, bombe blasfeme. Per l'Islam non c'è reato più grave che offendere il sacro nome di Allah e i suoi precetti. Allora, cos'è la blasfemia? Vediamo un po' di esempi che ha usato l'Islam sulla blasfemia, no? Per l'Islam, allora, l'annuncio che su una delle bombe americane sganciate sull'Iraq c'erano scritte con insulti al Ramadan, il più sacro dei mesi islamici, rischia di trasformarsi in un boomerang ancora più devastante per gli Stati Uniti. Praticamente su una bomba degli Stati Uniti, qualche statunitense ci ha scritto una serie di insulti per il Ramadan. E cosa significa insultare una cosa o definire una cosa? Se io definisco il digiuno del Ramadan, no, una cosa cattiva o nociva per la salute, nessuno può dire che io sono blasfemo. Ma se io dico che solo gli idioti praticano il Ramadan, io sono blasfemo, io faccio degli insulti. E sono due cose completamente diverse, no? E fra le altre cose c'è la Coca-Cola, che ha perso quote di mercato in Medio Oriente a vantaggio del rivale Pepsi-Cola per aver pubblicato nel 1996 sulla rivista Life una pubblicità che ritrae un fedele musulmano prostrato di fronte a un logo della Coca-Cola a forma cubica che ricorda l'edificio della Kaaba alla Mecca. Ed è chiaro che questa è una blasfemia, questo è un insulto. Cioè, perché se uno si mette in ginocchio davanti a quello che ritiene il suo Dio, in questo caso noi non ci sta bene perché è una religione rivelata, se tu non li metti al posto del suo Dio, delle sue immagini, la forma della Coca-Cola, cioè questo è veramente, vuol dire sei una merda, cioè è blasfemia, vera e propria, cioè è insultare un sentire religioso, che è diverso da dire l'imbecille si mette in ginocchio davanti a qualcosa che non esiste, che questa è un'altra cosa ancora. E andiamo avanti ancora. Claudia Schiffer è stata messa nella lista nera degli integralisti islamici per aver sfilato nel 94 con un abito della collezione Chanel firmata da Karl Langersfeld con scritte coraniche. Beh, scusate un attimo, scritte coraniche per un vestito, una moda, insomma, mi sembra abbastanza presa in giro la religione, era solo insulto. Per cui effettivamente quella è blasfemia. Un conto è l'attacco a una religione, condannare una religione, condannare dei riti, eccetera. Un altro conto è la blasfemia gratuita. Pronto?
Pronto? Ciao, sì? Flavio, sono Roberto.
Dimmi, ciao.
Ciao. Senti, mi ha fatto il paragrafo 22. Mi hai fatto una promessa. Dimmi. Che ti ritornerai su questo.
Non mi ha capito, scusa, ricomincia da capo.
Sì, Claudio. Dite che appena parla sto paragrafo 22, no?
Sì, sì.
E dopo te che parlate Tommaso.
Di Tommaso Didimo, sì, paragrafo,
esatto.
22, sì.
Sto detto, mi non ho capito ben, però vorrei che tu mi fessi una promessa. Puoi tu ritornare ancora su questo argomento qua?
Ma mollo tutto e vo subito. Ma immediatamente?
Tu mi fai un piacere, perché vada. A se non sta la vai a testa fin adesso per niente. Perché adesso mi accorgo di come che sei veramente ovvia.
Sei un po' diverso. Non so se sia esattamente
chiesto,
così.
Se gentilmente.
Sì. Immediatamente.
Così meglio,
te lo rilego,
ecco.
Certo.
Mi ti ringrazio, Claudio.
Grazie a te.
Ciao. Tanti auguri, tanti skei e di tanta felice.
Grazie, ciao, a te, tanti auguri a te. Ciao, grazie. Ciao.
E mettiamo a posto la foto con Beatrice.
Senz'altro. Grazie. Ciao, Claudio. Allora, ritorniamo effettivamente al paragrafo 22 di Tommaso Didimo. Allora, riprendiamo il paragrafo 22. Il paragrafo 22 dice, non prendo le telefonate finché non ho finito il discorso, per cui è inutile che telefonate in questo momento. Allora, intanto il Vangelo di Tommaso Didimo è un insieme di versetti, cioè un insieme di frasi dove non ci sono miracoli, non c'è il figlio di Dio, non c'è il Dio che manda i fulmini, non ci sono processi, non c'è niente di tutto questo, non ci sono crocifissioni, non c'è niente di tutto questo. Allora, il versetto 22 c'è, dice testualmente, Maria domandò a Gesù, a chi assomigliano i tuoi discepoli? E gli rispose, sono simili a bambini che si intrattengono in un campo che non appartiene loro. Allorché verranno i padroni del campo, diranno, lasciateci il nostro campo. Essi saranno nudi davanti a loro, mentre lasciano e restituiscono il campo. Perciò dico, se il padrone di casa sa che verrà il ladro, vigilerà prima che venga e non permetterà che penetri nella casa del suo regno e asporti i suoi beni. Ma voi vigilate al cospetto del mondo, cingetevi i fianchi di grande potenza, affinché i ladri non trovino la strada per giungere fino a voi, giacché il profitto che aspettate essi lo troveranno, ci sia fra voi un uomo giudizioso. Allorché il frutto è maturo, egli viene subito recando in mano la falce e lo coglie. Chi orecchie per intendere, intenda. Cosa significa questo? Praticamente c'è sta Maria che sarebbe una sua discepola, che non ha niente a che vedere con Madonna o qualcosa, è semplicemente una sua discepola che chiede a Gesù, ma ti cosa ti sembra dei tuoi discepoli? E gli dice, vedi Tom, fa, come dei fiois, come dei bambini che stanno giocando sopra una terra, dentro un campo, che non è il loro. Cioè loro, i crede, i Zeraki, i Zoga, poveretti, non sanno che invece la vita è una guerra, la vita è una battaglia per costruirsi, eppure loro giocano. Però un giorno verrà il parone del campo, verrà la morte del corpo fisico, e la morte del corpo fisico è che porta via il campo. Per cui loro saranno nudi davanti alla morte. Allora, cosa devono fare queste persone? Devono costruire le loro conoscenze, il loro sapere, la loro consapevolezza. Perché così possono restituire il campo, senza perdere la loro conoscenza, la loro consapevolezza. Dice ancora, se il ladro di casa sa che verrà il ladro, cioè se siete sei che viene la morte del corpo fisico, che il tuo fisico muore, il tuo corpo muore, devi essere attento, devi vigilare prima che venga e non permettere di trovarti debole quando lui arriva e ti porta via il corpo fisico. Devi coltivare la tua conoscenza, la tua consapevolezza, il tuo sapere. Per cui dovete vigilare davanti al mondo, dovete combattere, dovete costruirvi, dovete affrontare la vita. E dovete cingere i fianchi di grande potenza, che vuol dire dovete farvi forti, il più forti possibile, affinché quelli che vogliono mettervi in ginocchio non trovino la strada per arrivare a voi, non sappiano come prendervi. Giacché il profitto che aspettate essi lo troveranno. Cioè se voi altri aspettate e vi mettete seduti ad aspettare, anziché cingervi i fianchi con potenza, affrontare il mondo, affrontare le contraddizioni della vita, gli altri trova quel che gli altri gavè. Vi troveranno la casa, vi troveranno i tesori, vi troveranno i schei, vi troveranno quel che gavè. Per cui voi quello ve lo porteranno via. E dice infine, ci sia fra voi un uomo giudizioso. Cioè, sebbene in ogni cultura, in ogni sistema sociale ci sia un Don Chisciotte, ci sia sempre qualcuno che affronta l'assurdo, che affronta la vita, che affronta per cambiare le cose. Questo è l'essere giudiziosi e che tiri gli altri ad affrontare la vita e ad affrontare le cose. E al paragrafo 22 di Tommaso si contrappone quello che vi ho detto di Matteo, cioè si contrappone questo, considerate bene questo, se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte il ladro deve venire, veglierebbe certamente e non lascerebbe spogliare la sua casa, quindi anche voi siate preparati, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora più impensata. Quale dunque il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sopra la gente di casa sua per dar loro il cibo a suo tempo? Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà così occupato. Cioè, mentre da un lato Tommaso dice alle persone, voi dovete affrontare la vita, dovete combattere, non dovete essere come i bambini che stanno giocando, dovete imparare a prendervi nelle vostre mani la vostra responsabilità della vostra vita, st'altro Matteo di Vangeli Ufficiali dice, tu devi essere occupato ad adorare il tuo padrone, a fare quello che il tuo padrone ti dice, devi essere servo del tuo padrone, non devi costruire la tua potenza, non devi costruire il tuo potere. Il padrone si cinge i fianchi di potenza in Matteo, mentre invece in Tommaso è l'essere umano che si cinge i fianchi di potenza per affrontare la vita, per costruire la vita. Queste sono le differenze fondamentali che ci sono fra i due Vangeli. Uno costruisce l'uomo, voi non troverete mai, nel Vangelo di Tommaso, io sono il figlio del Dio padrone, dice io, il padre, il regno, ma padre e regno in Tommaso significa intento e necessità, cioè c'è l'intento di fare la cosa e la necessità di farla, questo è il padre della vita, perché la vita nasce da necessità e intento e si sviluppa attraverso volontà, cioè il farsi Dio dell'individuo, mentre invece in Matteo questo non esiste assolutamente, nei Vangeli ufficiali questo non esiste, esiste solo l'obbedienza al Dio padrone. Ed ecco il Dio padrone, allora, che dice nella seconda parte del suo scritto, Matteo fa l'esempio del servo che verrà punito perché maltrattando i servi di casa vuole sostituirsi al padrone, in quanto non pensa che il padrone possa tornare. A Matteo non balza in mente che il servo potrebbe semplicemente andarsene. La semplice idea di prendere il proprio destino nelle proprie mani fa inorridire Matteo tanto che non la prende nemmeno in considerazione. per lui gli esseri umani o sono servi o pretendono di sostituirsi al padrone. In questo caso a Matteo appare del tutto logico e naturale che il padrone lo punisca. Con quale diritto il padrone punisce il servo che non ha ottemperato le sue direttive impostegli? Col diritto del più forte. Dove sta la giustizia nelle sue azioni? In nessun luogo, in quanto il servo non deve attendersi giustizia del padrone, ma solo premi o percosse a seconda dei giudizi del padrone. Questo è il senso del Vangelo ufficiali, che non ha niente a che vedere col Tommaso Didimo, che è tutta un'altra cosa. E vi ricordo che il Vangelo di Tommaso Didimo lo abbiamo perché è stato recuperato dal deserto. Cioè, uno gnostico del 400 dopo Cristo circa ha preso questa biblioteca che lui aveva, l'ha messo in una giara, una damigiana, e una giara praticamente, e l'ha seppellita nel deserto di Nag Hammadi, non so come si pronunci. Bene, e grazie al deserto ci ha conservato questi libri. È vero che chi che li ha trovati ne ha bruciato un po' di copie per accendere il fuoco, però tutti i Vangeli gnostici sono stati trovati, e sono parecchi, sono moltissimi, non è solo questo, ci sono anche delle cose diversissime oltre a questo, ci sono gli arconti, il Vangelo di verità, eccetera. Ci ha permesso di ricostruire un pensiero che altrimenti sarebbe andato perduto. È come se Tommaso Didimo avesse scritto questo Vangelo, lo avesse fatto sotterrare per farcelo arrivare a noi. E dice, ecco, io vi do quest'arma, io vi do questo strumento perché voi possiate combattere meglio la vostra battaglia. Questo è ciò che ci è arrivato da Tommaso Didimo. E comunque vi ricordo che questo libro sarà in distribuzione, spero già da giovedì prossimo di poterlo dare, perché questo libro mette effettivamente in evidenza gli scopi dei Vangeli, lo scopo vero, lo scopo della vita dei Vangeli ufficiali e dei Vangeli gnostici dall'altro lato. Ed è importantissimo, secondo me è una delle operazioni più importanti che siamo riusciti a fare. Io spero di essere stato chiaro, riprendo le telefonate se qualcuno telefona, anche se i minuti ormai sono pochi. Bene, andiamo avanti con la trasmissione sperando che i ragazzi di musica arrivino, perché ormai siamo quasi alle 8. Andiamo avanti ancora. Vi ricordo che le linee telefoniche sono sempre aperte se qualcuno gli interessa. Se poi nessuno gli interessa, mi fate sempre un piacere. 100.000 no alle scuole private. Cioè, c'è stata una manifestazione di 100.000 studenti a Roma contro le scuole private. Cosa significa questo? Significa che 100.000 persone hanno detto che loro non ci stanno a finanziare scuole private. E questo qua, fa parte della dialettica. Attenzione però, cosa risponde Biffi? L'importante non è il fatto che uno abbia delle idee o faccia delle pressioni, cioè uno ha il diritto di fare qualunque pressione. Anche Biffi ha il diritto di fare le sue pressioni. Però c'è modo e modo di fare pressioni, abbiamo letto prima cosa è blasfema. Allora, dice Biffi, dalla Repubblica del 22-12-1998, sulla parità, ignoranti, manipolati e cattivi profeti. Cioè, in pratica dice che quelli che non vogliono il finanziamento della Chiesa Cattolica sono degli ignoranti, sono dei manipolati, cattivi profeti, come se il Dio dei cristiani non manipolasse la gente. Il problema è che è Biffi che vuole manipolare la gente, questa gente non ci sta alla sua manipolazione e questa gente gli sfugge. Allora loro che gli sfuggono sono i manipolati, non Biffi che è un verme. Io su Biffi ho tutta una raccolta di articoli, proprio perché Biffi mi sta dimostrando uno degli assiomi fondamentali del paganesimo, io di questo non finirò mai di ringraziarlo. Ma oltre a Biffi abbiamo un'altra cosa, abbiamo una cosa ancora più pesante, e abbiamo un personaggio che si chiama Maggiolini, un altro vescovo, il vescovo di Como, che attacca anche lui le manifestazioni. E cosa dice? Agli studenti, studenti anarcoidi pronti per la P38. Questo è Maggiolini, sta Vediamo un attimo. Pronto?
Ancora Roberto.
Ciao Roberto.
Sto sentendo, che vinga, sì tu?
Certo.
Buon. Sto sentendo, adesso che ti tiri fuori fammi il mio amico che fa i cocktail, che fa la danza dei miliardi.
Quella danza dei miliardi? Quello sì. Giordano?
Sì, sì.
Ma me lo tengo per un momento migliore, sto facendo la raccolta di tutto quello che serve là. Non me lo
anche
dimentico.
Una promessa.
Sì, guarda. Ciao grazie.
Ciao.
Bene, io sono arrivato alla fine della trasmissione. Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito, ringrazio tutti quelli che mi hanno telefonato, ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato. Aspetta un attimo, vediamo un attimo. Come sei? Pronto? Pronto? No, sei occupa? Sì, è caduto. È caduta la linea. Senti Giuseppe, io ti ringrazio della telefonata. Aspetta, vediamo un attimo. Pronto? Ciao Giuseppe, dimmi.
Vuoi saperne una?
Sì, dai.
Forse l'hai letta ma non l'hai accennata.
Dimmi.
C'è un grosso problema in Vaticano, sai?
Ah sì?
Siccome devono adottare l'euro, no?
Sì.
E sono indecisi quale effigie stampare sull'euro in carta, no? E sono incerti tra l'attuale pontefice e il cardinale Giordano.
Ah sì? Io opterei per Giordano, da più l'idea del...
Leggi sulla Repubblica l'angolino delle opinioni del mondo, no? Il The Guardian. Hanno riportato quattro righe là. Pagina 15 di oggi.
Di che giorno? Dimmi di che giorno, forse ce li ho ancora.
Oggi.
Di oggi? Devo ancora vederlo quello di oggi.
Pagina 15.
Devo vederlo ancora.
Un articoletto che riguarda una notizia riportata da The Guardian.
Lo leggo, cioè, ho capito cosa mi stai dicendo, qual è la serie di giornali stranieri che c'è sulla Repubblica, sì. Me lo guarderò.
Okay. Che è questo dubbio atroce sei? Ciao!
Ciao, buona giornata, buona festa, ciao. Grazie a tutti, scusate, sono in straritardo. Qui sono già arrivati i ragazzi puntualissimi alla perfezione. Grazie per avermi ascoltato, io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza, vi do appuntamento per giovedì prossimo e parleremo qualche parola sul Crogiolo dello Stregone e concluderemo la seconda parte di Giornata dell'Infamia Umana. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo. E ancora grazie e buone feste a tutti.